Radio Emilia-Romagna. Paesaggio dell'anima, un viaggio in regione attraverso la musica.
52esima puntata, lettura di Fulvio Redeghieri.
Un oceano di silenzio scorre lento, senza centro né principio. Cosa avrei visto del mondo senza questa luce che illumina i miei pensieri neri? È la voce di Alice, cantautrice di Forlì, che interpreta un brano mistico di Franco Battiato, modulato intorno ad un testo in tedesco della scrittrice Fleur Jaggi. Iniziamo con questa canzone il nostro viaggio lungo la Via Francigena, il percorso intrapreso dai pellegrini medievali per raggiungere Roma, la perduta patria celeste. Cosa pensavano? Cosa vedevano i pellegrini nel loro interminabile andare, affrontato a piedi, sotto ogni tempo ed ogni mutevolezza di cielo? Forse proprio la luce che illumina anche i più neri pensieri. Dalla Britannia, re e prelati, abati ed arcivescovi sassoni incominciarono già alla fine del VI secolo a recarsi a Roma regolarmente, stabilendo una sorta di cordone ombelicale con il centro della cristianità. I primi pellegrini furono gli abitanti dell'odierna Irlanda, i quali, evangelizzati già in epoca romana ed immuni dalle invasioni barbariche, erano anche i più fedeli all'ortodossia cattolica. Questo grande itinerario culturale europeo, divenuto noto come Via Romea o Via Francigena, iniziava, come abbiamo visto, a Canterbury, approdava a Calais, attraversava la Francia di nord-est, via Rennes, Chalon-sur-Marne, Besançon e, arrivato a Losanna, puntava alle Alpi, che valicava al Gran San Bernardo. Da lì scendeva ad Aosta, toccava Ivrea, Vercelli e Pavia, e proseguiva nella pianura padana sino a Piacenza, 38esima tappa del viaggio di Sigerico. Piacenza era lo snodo per attraversare l'Appennino. L'itinerario principale passava per Fidenza, Fornovo di Taro, Berceto e Passo della Cisa, da cui si scendeva in Lunigiana a Pontremoli. Vi era però una variante che allungava il tragitto sino a Parma, da dove poi ci si ricongiungeva a Fornovo. E un'altra, che da Fidenza passava per la Val d'Arda e raggiungeva Pontremoli attraverso la Val di Taro. Infine, c'era una deviazione supplementare che da Piacenza portava al celebre monastero di Bobbio, fondato dal monaco irlandese Colombano. Arrivati in Lunigiana, l'ultimo tratto della via Francigena era obbligato. Si passava per Lucca, San Gimignano, Siena, Bolsena, Viterbo e finalmente si entrava in Roma. Abbiamo tracciato, in estrema sintesi, l'itinerario della via Francigena che da Canterbury portava a Roma. 1000 miglia che i pellegrini percorrevano a piedi, 20-25 chilometri al giorno, a scopo penitenziale. Abituati oggi a sfrecciare in autostrada sulle nostre automobili o a sorvolare con l'aereo interi continenti in poche ore, non ci rendiamo più conto di cosa significasse attraversare a piedi l'Europa. Dovremmo recuperare questo senso del viaggio come vagabondaggio, esercizio di lentezza, arricchimento spirituale. Un po' come ha fatto lo scrittore bolognese Enrico Brizzi, che ha valicato a piedi l'Appennino coast to coast, cioè dal Monte Argentario sul Mar Tirreno al Monte Conero sul Mare Adriatico. Ne è uscito un libro, Nessuno lo saprà, che racconta 3 settimane di marcia e un mondo dietro casa che appare incredibilmente remoto perché è fuori dagli itinerari consueti. Basta uscire dal centro abitato, dice Brizzi, e imboccare la prima strada bianca che sale in mezzo ai colli per rendersi conto che smarrirsi è un'eventualità più che concreta. Il tempo che si vive camminando è più pacato e riflessivo. L'uomo che cammina si adatta presto a un nuovo ritmo del corpo e dei pensieri. Mentre cammino, penso, e i pensieri più spigolosi si levigano da soli, per via dell'attrito. È una regola fisica. Il libro ha generato anche un lavoro musicale realizzato da Brizzi con la band dei Frida X. Ascoltiamo un brano costruito su una disavventura capitata all'autore e ai suoi compagni di trekking durante il viaggio dal Tirreno all'Adriatico.
Fontana bianca col malangolo più vicino della piazza. Seguite il profilo della vasca fino alla panchina. E alla panchina non c'è nessuno. Pensi che il Viet è uno stupido a lasciare gli zaini incustoditi e il campingazzo incustodito, a rito sul selciato come un totem in miniatura intorno al quale non siede nessuna tribù. Dove sono andati? Vorrei sapere, dice Galerio, e fra i bagagli manca il tascapane di Flora. Poi ti accorgi delle chiavi di casa che baluginano attraverso la cerniera aperta sulla testa del Saleva. E quando te ne sei andato, quella tasca era chiusa. Il mio zaino! Grida Galerio. Qualcuno ha frugato nel mio zaino! Sotto il sole dell'una potete fare l'inventario del disastro. Il tuo portafoglio non si trova più e anche quello di Galerio e il suo cellulare sembrano avere preso il volo. La tessera del telefono, Galerio dice. Devo avvertire da qualche parte per bloccare la tessera prima che i ladri telefonino in Australia. Merda, dici. Il bancomat e la maledetta carta di credito. Per fortuna la Nikon non la mollo mai. Che culo, dici. Siamo senza un soldo, a 2 giorni di marcia dal paese più vicino, ma almeno le foto sono salde. Io li prendo a calci tutti e 3, dice. Non siamo nel bosco, come cazzo fanno a abbandonare gli zaini qui? Continui a frugare in tutte le tasche. I ladri hanno risparmiato le mappe e il curvimetro. Eppure ti sembra che allo zaino continui a mancare qualcosa di fondamentale. Aspetta, aspetta, dice Galerio. E dietro il profilo pugilistico del naso, lo sguardo rigide si trasforma nell'espressione di un uomo i cui pensieri franano uno sull'altro in una slavina senza fine. Siamo fatti, dice. Dove cazzo è la tenda? Ora sai per certo che non rivedrai più la sacca antistrappo con la casetta igloo e il sovrappelo che fin qui vi hanno fatto da casa. Mai visto un uomo con un vassoio? Dice il Viet quando è a 20 passi da voi. Ci ho messo un casino a convincere il proprietario a prestarmelo. Vedrai, dice Allegro, se non mi sta tenendo d'occhio da dietro la vetrina. Per un po' viene avanti a passi cauti, il bordo del vassoio puntellato contro il torace, e oltre alle bibite e ai calici, vedi piccole scodelle in ceramica traboccanti d'olive e cubetti di mortadella che sotto il sole paiono trasudare grasso. Le ragazze ci offrono questo giro, frizzante e campari per darci forza verso il passo. Guarda la panchina e guarda voi che lo osservate in silenzio, pieni d'odio. Allora, dice, si può sapere dove sono le nostre amiche? Tu gli ringhi contro, come hai fatto a fidarti? Minorato, masticatore di foglie, baggiano, testa di cazzo!
Torniamo alla Via Francigena, sulle orme degli antichi pellegrini, ma con in mente anche gli scrittori camminatori come Thoreau e Chatwin. Vi abbiamo già presentato Le Rêve des Jongleurs, l'ottimo lavoro del compositore parmense Roberto Bonatti con l'orchestra di Parma Jazz Frontiere Festival e la scuola gregoriana Paer Choir. Un lavoro ispirato alla Via Francigena e dunque al camminare a piedi. Dedicato, come scrive lo stesso Bonatti, alle note di copertina, a tutti coloro che amano camminare verso qualcuno, qualcosa, o semplicemente verso se stessi. La musica di Bonatti, vi facciamo ascoltare tra poco la riscrittura di un brano di Anonimo del X secolo, accompagna l'inizio del nostro viaggio nel tratto emiliano della Francigena. Attraversato il Po nei pressi di Soprarivo o Calendasco, il punto esatto del guado non è certo, entriamo nell'attuale provincia di Piacenza, dove comincia un tratto di strada finalmente tranquillo, in pianura. Arriviamo dunque in breve a Piacenza e sulla via Emilia, che ancora conserva testimonianze dell'epoca romana, come i ponti sugli insidiosi torrenti appenninici. La via Emilia congiungeva città di antica fondazione, sede di potenti episcopati come Piacenza e Parma, che erano anche importanti crocevia sulla Francigena. Piacenza, in particolare, era un punto di aggregazione per i pellegrinaggi in Terra Santa e per le crociate. Thank you. A Piacenza, l'arcivescovo di Canterbury, Sigerico, sostò probabilmente all'ospitale di Santa Brigida, riservato ai pellegrini provenienti dall'Inghilterra. Prima di entrare in città per ammirarne il bel centro storico, il visitatore può fare, anche in bicicletta, un'escursione al cosiddetto Guado di Sigerico, costeggiando l'argine del Po lungo il tratto della Via Francigena. Come abbiamo detto, il punto esatto non è stato identificato, ma la stele che lo ricorda a Soprarivo non dovrebbe essere lontana dal luogo storico. Intorno c'è un fitto bosco di salici ed è bello farsi sorprendere dal tramonto guardando il fiume. Attenzione però a non sprofondare sulle rive di Morfeo, come canta Carmen Consoli. Il fiume ipnotizza chi è reduce da un lungo viaggio e nitide acque divorano i nostri passi sulle rive del sogno. Così sono i fiumi, scrive Sandra Patrignani, ipnotici. Tutti fuori di testa, i balordi, le puttane, i bracconieri, frequentano il fiume. Vanno cantando vecchie canzoni sugli argini, si ubriacano negli chalet delle boschine.
Sguardi famelici implorano un piccolo assaggio di vita altrui. Prima dell'alba potrebbero sorprenderci, rapiti da un sogno dove cerchiando ed avanzano con passo accorto come belve in agguato. Fuggi Romeo, il tempo è tiranno, non è d'usignolo ma gli allodola il canto. Sguardi voraci si avventano sul fiero pasto senza decenza. Prima dell'alba potrebbero sorprenderci, rapiti da un sogno dove nitide acque divorano i nostri passi.
Piacenza, città porto sul Po, è ricca di trame gotiche e romaniche. Nell'undicesimo secolo Piacenza era conosciuta in tutta Europa per la sua posizione centrale rispetto al tracciato della Via Francigena e per la presenza del fiume che la metteva in collegamento con l'Adriatico. La città era attrezzata a scambiare merci, organizzare fiere e ricevere pellegrini. Pare fossero una trentina gli ospitali destinati ad accogliere i viaggiatori. Gioiello dell'architettura romanica è il Duomo, costruito a partire dal XII secolo. È uno dei monumenti più importanti dell'area padana, con la splendida facciata a capanna e la navata centrale che sembra trasportarci a celestiali altezze gotiche. Ma è tardi. Torneremo a Piacenza la settimana prossima. Vi lasciamo con un brano di Roberto Bonati che evoca le visioni mistiche di una santa medievale, la tedesca Hildegarda di Bingen, vissuta all'incirca durante la costruzione del meraviglioso Duomo di Piacenza, la cui parte superiore è gotica, l'inferiore romanica, e quindi affonda nelle nostre radici.